L'allineamento è importantissimo. Naturalmente la parola allineamento può facilmente essere interpretata male. Allineamento non vuol dire in alcun modo imporre la nostra volontà di pastori sui membri della Chiesa fino ad ottenere un bel gruppo di soldatini che ci ubbidiscono in tutto e per tutto senza mai protestare. Quella è una setta e non una Chiesa. Ci sono alcuni pastori che chiedono un'obbedienza e una fiducia quasi illimitate ai membri della propria Chiesa. A volte vogliono pure guidare la vita delle persone in aree che non sono di loro competenza. Questo è sbagliato. E non è quanto voglio dire qui usando la parola allineamento. Allineamento non è dire sempre di sì al pastore e agli altri responsabili. Nella lettera ai Galati abbiamo Paolo che riprende Pietro quando questi si comportava in modo ipocrita. Abbiamo anche il profeta Natan nell'Antico Testamento che riprende in modo serissimo il re Davide. C'è anche Jetro nel passaggio che abbiamo visto prima, che dice a Mosè: guarda Mosè che quello che tu fai non va bene. La Bibbia ci dice pure in Efesini 4:25, ognuno dica la verità al suo prossimo. Ci dice anche di dire la verità nell'amore, eh? Per cui se noi dobbiamo dire la verità, vuol dire anche che dobbiamo saper prendere posizione e dire la nostra, anche se magari la nostra posizione è diversa da quella degli altri. Ci sono magari cose che Dio mostra a noi e dicendole facciamo proprio un grosso favore alla Chiesa, perché la Chiesa può crescere in quell'ambito grazie a quella cosa che Dio ha mostrato a noi. Attenzione però che la Bibbia non ci insegna che esista il ministero del criticone. Ci sono alcuni che si credono di essere stati nominati profeti dell'Iddio Altissimo e che devono sparare su tutto e tutti in ogni momento. Nessuno di noi ha mai ricevuto questo tipo di chiamata, non esiste proprio. Ci vuole saggezza, l'attitudine giusta, bisogna sapere trovare il momento e il modo giusti. Noi dobbiamo guadagnarci il diritto di parlare. I responsabili della Chiesa, ma anche gli altri fratelli e sorelle, devono aver visto che siamo persone fedeli, che li amano, che abbiamo un buon spirito, che siamo umili, che sappiamo tirare il carro con loro. A quel punto accetteranno anche magari una nostra posizione diversa rispetto alla loro. Ma se ogni volta, quando apriamo la bocca, tutto ciò che viene fuori è negativo, avranno tutte le ragioni di dirci grazie mille, avanti il prossimo. L'allineamento di cui parlo è in relazione a quanto ho già detto prima. È il camminare secondo la visione e i principi della Chiesa. L'allineamento deve partire in primo luogo dai responsabili principali, ma deve poi essere trasmesso a tutti quanti i membri della Chiesa. Ognuno deve sapere chi siamo, cosa facciamo e come lo facciamo. Atti 15:22 dice che Paolo, Barnaba, Giuda e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli, vengono mandati con una lettera per comunicare ai fratelli di tutte le chiese come dovevano comportarsi riguardo alla pratica della legge dell'Antico Testamento per i credenti non ebrei. E in pratica questa lettera dice: fratelli carissimi, non c'è alcun bisogno di praticarla, salvo un paio di cose che vi chiediamo di praticare perché ci sono fra di voi alcuni credenti ebrei e che se vi vedessero fare quelle cose avrebbero delle difficoltà abbastanza grosse. In pratica quello che stavano facendo, stavano creando un allineamento all'interno della Chiesa a livello universale. Ma non era una irregimentazione, chiaro? Anzi, stavano liberando i credenti, togliendo dalle loro spalle il giogo della legge. L'allineamento è fondamentale, perché se non si ha una visione, una strategia comuni, ognuno fa quello che vuole. È come fare uscire una mandria di cavalli selvaggi dal recinto. Ognuno andrà in un'altra direzione, creando problemi e rischiando di calpestare magari qualcuno che si trova sulla strada. Questa è una delle ragioni che porta i responsabili a volte ad avere paura di delegare delle cose agli altri. Hanno paura che queste persone cominceranno a fare cose sbagliate. L'allineamento risolve la cosa. Se riusciamo a trasmettere il cuore della Chiesa, se riusciamo a trasmettere uno spirito di unità, di servizio, la visione che Dio ha dato per la Chiesa, allora questi fratelli, queste sorelle andranno nella direzione giusta e non creeranno problemi di disunione. Però ricordiamoci sempre che 1 Timoteo 3:10 ci dà un ottimo consiglio: siano prima provati. Diamo piccoli incarichi, piccole responsabilità. Se sono fedeli in quelli, potranno fare cose più grandi. Quando le persone ricevono un incarico da svolgere, le persone sono contente, perché vuol dire che noi gli stiamo riconoscendo fiducia, vuol dire che loro potranno esercitare i doni che Dio ha dato loro, le capacità che Dio ha dato loro. La gente è contenta di servire Dio e di servire i fratelli. Non abbiamo paura a chiedere. Gentilmente proponiamo. Diciamogli, guarda, ti piacerebbe fare questo o quest'altro, avremo bisogno di questo, vedrai, il Signore ti aiuta, io ti starò vicino. Queste cose incoraggiano le persone. Un pastore di una chiesa diceva, se trovi uno che sa fare il tuo lavoro, anche solo al 50% della tua qualità, dallo a lui. Poi crescerà, lo seguiamo, lo incoraggiamo, lo correggiamo, però poco a poco quella persona diventerà brava in quel campo. Dunque, non abbiamo paura a delegare, deleghiamo. Deleghiamo e deleghiamo. I collaboratori a volte vanno fuori strada non perché sono cattivi, ma perché non abbiamo spiegato loro sufficientemente bene quali siano la missione, la visione e la strategia della Chiesa. Se abbiamo fatto capire alla Chiesa che andremo da Pescara a Roma il 7 maggio in autobus, prendendo prima la A25 e dopo la A24, sarà difficile che io trovi metà dei fratelli che tranquillamente sono seduti sul treno per Milano. Sono stato chiaro? Ho detto la data, che andremo in autobus, quale autostrada prenderemo all'inizio e quale prenderemo dopo. Per cui c'è una chiara visione, un chiaro metodo, una chiara strategia, un chiaro momento. Però essendo realisti, sicuramente ci sarà chi sceglierà di visitare il Motor Show di Bologna in treno a dicembre. Ci sarà sempre qualcuno che, ah io non l'ho capito, ah io qui, ah io là. Questo fa parte della vita. Noi dobbiamo predicare e insegnare sulla missione, sulla visione, la strategia e i valori della Chiesa. Dobbiamo scriverli lì dove tutti li possono leggere, proclamarli magari assieme con i fratelli. La nostra visione è questo, questo, quest'altro. Noi facciamo questo, questo e quest'altro. Una volta che abbiamo identificato i veri leader della Chiesa, dobbiamo dare loro sufficiente autorità. Devono poter decidere qual è il corso da seguire nelle aree di loro competenza. Se noi vogliamo essere coinvolti sempre in ogni minima decisione, se vogliamo sempre essere informati di tutto, la nostra Chiesa non potrà mai crescere. Ogni decisione prenderà tantissimo tempo e non si andrà mai in avanti. Noi dobbiamo passare da uno stile di pasturazione in solitario a uno stile di essere pastori di altri pastori, o meglio, di servo di altri servi, visto che l'autorità della leadership cristiana si esercita in un'attitudine di servizio. I responsabili dovranno essere persone che sanno guidare altri e che sanno non fare il lavoro in prima persona, ma piuttosto sanno aiutare altri a fare quei lavori. La base deve avere il potere decisionale. Troppi leader fanno tutte le decisioni della loro chiesa. Se un capo dipartimento deve chiedere permesso ogni volta per comprare delle tovaglie di carta, allora abbiamo un problema di governo della chiesa. Esodo 18:22 dice: riferiscano a te su ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. E il versetto 25 dice: le cause difficili le segnalavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Questo dovrebbe dirci qualcosa. Dobbiamo dare ai responsabili il permesso di decidere nella loro area di competenza, però definire anche i confini di questa autorità decisionale, di modo che sanno fino a che punto possono decidere e cosa invece devono riportare ad altri. Se ad esempio noi abbiamo un responsabile per l'accoglienza, si devono fare passare i responsabili da esecutori a decisori. I responsabili dell'accoglienza, dei giovani, dell'evangelizzazione, delle cellule, devono poter decidere come è meglio fare una certa cosa. Se dite ad esempio ai responsabili dell'accoglienza, l'accoglienza si fa così. Primo, dovete essere presenti 20 minuti prima che inizi la riunione. Due, Enrico si occuperà di salutare quelli che entrano dalla porta 1 e Franca quelli che entrano dalla porta 2. 3. Giovanni sarà al tavolino delle informazioni. 4. Bla 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 bla. I vostri responsabili a quel punto lì saranno sempre solo degli esecutori delle vostre idee e non dei veri responsabili. Dopo un po' che ci comportiamo in questo modo, avremo instillato nella loro mente il valore fondante della Chiesa che è veramente nella nostra mente e nel nostro cuore, anche se non è sulla carta. Questo valore è il pastore è quello che decide tutto nella nostra Chiesa e io, anche se ho il titolo di responsabile, in realtà sono soltanto un esecutore. La creatività e le buone idee saranno impedite, le persone saranno demotivate e non cresceranno mai, ma tanto alla fine prende sempre lui le decisioni. Piuttosto, chiediamo loro di presentare un programma per l'accoglienza e poi ne parliamo con loro, ma senza sostituirlo con il nostro programma entro la fine della riunione. Fare andare avanti loro, incoraggiarli a provare le loro idee. Gli sbagli sono molto utili. Se hanno buona volontà, impareranno dagli errori. Se non hanno mai idee o se sbagliano sempre, ci dobbiamo chiedere se abbiamo messo la persona giusta al posto giusto. Il responsabile che deve delegare può avere paura di sbagliare. Si può spesso evitare di sbagliare dando responsabilità gradualmente, però. Non facciamo nessuno vicepastore subito. Con Nexus, la chiesa di Cary, è guidata dai responsabili di dipartimento ed è governata dagli anziani, che si occupano di fare in modo che tutti, dai pastori a ogni altro membro della Chiesa, vivano e agiscano all'interno della Costituzione della Chiesa e dei suoi principi e valori fondanti. Cary dice: noi diciamo ai nostri collaboratori, se tu sei il leader, tu sei anche quello che prende le decisioni. Tu sei libero di consultarti con chiunque vuoi, può essere con il tuo superiore, può essere con gli altri collaboratori, però non hai bisogno obbligatorio di chiedere permesso per le cose che ti sono state date come responsabilità. Sei tu il responsabile, allora prendi le decisioni. Tu sei libero di consultare chiunque vuoi. Starà a lui o a lei di essere saggio, di chiedere e coinvolgere le persone che trova necessario coinvolgere in quel momento. Non di più, perché fa perdere tempo e opportunità, e non di meno, perché questo porta a commettere errori. Non permette agli altri di esprimersi e tutto diventa monotono, cioè sempre solo secondo il modo di fare di una sola persona. E questo è sbagliato. Sprechiamo tantissimo talento che è attorno a noi. Cary dice però che ci sono delle eccezioni alla possibilità di prendere le decisioni in proprio. Se la decisione dei responsabili è contraria alla missione, alla visione, alla strategia o ai valori della Chiesa, allora, prima di prendere questa decisione, devono parlarne con i loro responsabili. Se la decisione ha un impatto anche su altri ministeri della Chiesa, allora bisogna prima parlarne con quegli altri ministeri. Se la tua decisione ti porta a sforare il tuo bilancio finanziario, allora bisogna parlarne con i responsabili. Ci sono dei limiti e ogni chiesa deve decidere quali sono. È importante imparare ad ascoltare le persone, perché nella moltitudine dei consiglieri c'è la salvezza, per come ci dice Proverbi. Spesso ci saranno ottime idee alle quali non avevamo pensato e che magari un collaboratore ci porta, perché forse lui è più dotato in quel campo, o ha letto qualcosa, o ha sentito qualcosa, o Dio gli ha parlato. Siamo sempre aperti all'input da parte degli altri. Però fare pure decisioni sagge e veloci, non volere andare a discutere con tutto e con tutti di ogni minima cosa, questo sarebbe anche sbagliato. In questo campo ogni chiesa dovrà prendere le proprie decisioni, dovrà sapere come vogliamo lavorare, quanta autorità dare, quanto si deve invece discutere con gli altri. Dobbiamo capire che ci vuole un equilibrio. Non si deve dare né troppa autorità né troppo poca. Dio ci darà saggezza su questo. Un altro punto importante è che tutti i membri della Chiesa devono avere delle autorità sopra di loro. Questo deve essere vero a tutti i livelli e i pastori e gli altri anziani devono pure avere dei responsabili sopra di loro in un modo chiaro e reale. Devono essere degli esempi anche in questo. Un pastore non può dire alla Chiesa: io sono il pastore, perciò non devo essere sottomesso a nessuno, sono io l'autorità. Questo non lo troviamo nella Bibbia. Paolo Apostolo si presenta a Gerusalemme per verificare se il Vangelo che trasmetteva era giusto o se era sbagliato. Galati 2. Come detto prima, Paolo accetta e trasmette alle chiese che visita le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme e non trasmette le proprie idee personali. Non per niente gli apostoli, nella loro saggezza, avevano scritto una lettera così che fosse chiaro: Paolo non vi sta presentando soltanto le sue iniziative personali. Noi abbiamo preso questa decisione insieme. È un ottimo principio. Ognuno ha sopra di sé delle autorità. Lavoriamo insieme, non siamo isolati. Dio è Dio, e noi siamo uomini. Alcuni pastori dicono: io sono sottomesso a un pastore o a una denominazione, Poi vai a guardare e questo pastore o questa denominazione si trova a 10.000 km di distanza e non si fa mai vedere o sentire. In quel caso, in pratica, quel pastore non è sottomesso a nessuno. Il pastore e gli anziani di una chiesa devono essere sottomessi a persone vicine a loro, possibilmente all'interno della chiesa stessa o della denominazione, ma il pastore e gli anziani della chiesa devono veramente essere sottomesse a persone che sono presenti nella loro vita, devono incontrarsi regolarmente con queste persone. Non è una questione di controllo, è questione di relazione fraterna, di rispetto, ma anche è una benedizione per noi stessi, perché se abbiamo qualcuno con il quale parliamo, questo qui ci può aiutare nei momenti difficili, ci può incoraggiare, potrà in un caso di problema dire alla Chiesa: guardate fratelli, il vostro pastore me ne aveva parlato e anch'io, oppure meglio ancora, anche noi siamo d'accordo con i passi che lui sta implementando nella Chiesa. Però questi fratelli sono anche una protezione per i credenti stessi, perché nessuno è perfetto e un pastore che agisce troppo da solo, con troppa autorità solo nelle sue mani, può deviare dal punto di vista dottrinale o comportamentale e lì si creano problemi. Man mano che la Chiesa cresce, si devono avere dei responsabili che sono sempre più competenti nel loro campo d'azione. Un responsabile di migliaia dovrà avere capacità e carattere superiori a un responsabile di centinaia. Prendiamo ad esempio la contabilità. Una cosa è trovare un contabile nella chiesa per amministrare 30.000 euro l'anno e un'altra è trovarne uno che sappia amministrarne 500.000 o 1 milione. Una sorella contabile di professione, una mia amica, conosceva molto bene le leggi nel campo della tassazione. Questa sua conoscenza ha permesso alla Chiesa di risparmiare migliaia di euro di tasse. Una cosa è occuparsi del suono per una chiesa di 50 persone e un'altra è occuparsene per una chiesa di 200 o 300. Un gruppo giovanile di 20 giovani richiede certe competenze, spesso molto nel campo relazionale. Ottimo! Un gruppo giovanile di 150 giovani richiede però competenze diverse, magari a livello organizzativo, capacità di lavorare in un team. Dio è fedele e ci darà queste persone man mano che il bisogno si presenta. Dobbiamo avere fiducia, dobbiamo guardarci attorno, dare compiti di prova, accettare gli errori. Anche noi li abbiamo fatti e li facciamo, permettiamo agli altri pure di fare errori. Se c'è però da parte loro fedeltà e impegno, cresceranno. Dobbiamo sviluppare i collaboratori. La maggior parte dei nostri collaboratori, a tutti i livelli, verranno fuori dalla nostra stessa Chiesa. In conclusione, oggi abbiamo parlato di diversi soggetti. Abbiamo parlato del fatto che dobbiamo avere responsabili di migliaia e di centinaia, che siano fedeli e capaci, che dobbiamo trovare i veri leader nella Chiesa, che dobbiamo concentrarci noi stessi nelle aree nelle quali rendiamo di più, dove siamo più capaci, che dobbiamo dare autorità ai collaboratori, non solo responsabilità, che dobbiamo capire bene noi stessi, ma anche fare capire bene alla Chiesa quali sono la missione, la visione, la strategia e i valori della Chiesa. Dobbiamo modellare con la nostra vita questi valori. Abbiamo parlato dell'importanza dell'allineamento. Abbiamo detto che se siamo dei leader dobbiamo avere il coraggio di guidare, che dobbiamo da una parte consultare, ma da una parte avere anche il coraggio di prendere le decisioni. Abbiamo detto che tutti i membri della Chiesa devono avere delle autorità sopra di loro, naturalmente autorità che non siano dittatoriali, è chiaro, no? E man mano che si cresce, noi dobbiamo pure trovare dei responsabili che siano sempre più competenti nel loro campo. Io vi saluto per questa settimana. Giovedì prossimo ci sarà un altro insegnamento, il terzo ed è l'ultimo per questa serie. Grazie dell'ascolto. Se volete contattarci potete usare l'email jures@gmail.com oppure andando sul sito www.crisma.life oppure ci troverete con facilità su Facebook. Dio vi benedica. Ciao.